Ora si registrerà la conferenza.
Ecco, faccio un piccolo appello per vedere. Allora, mi risultano presenti Amicucci Modesto, Bottinelli Laura, Fausto Roncarati che sostituisce Cuoghi Paola, Ilaria Sita, Silvia Santognone che sostituisce il consigliere Temellini, è presente Diego Montanari, è presente Enrico Fantuzzi e anche il consigliere Sardone Michele.
Buonasera a tutti.
Abbiamo qui con noi Orietta Gelfi per la nostra biblioteca, la dottoressa Patrizia Tagliazucchi e il nostro assessore Rita Barbieri, al quale darò per prima la parola. Non prima però di avere letto il punto, abbiamo un unico punto all'ordine del giorno questa sera, ed è la convenzione per la gestione del sistema bibliotecario intercomunale costituito fra i comuni di Bastiglia, Buonporto, Castelfranco Emilia Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro e la scuola secondaria di secondo grado Lazzaro Spallanzani di Castelfranco Emilia. La convenzione si propone per la durata di 3 anni, 2021, dal 2021 al 2023. Quindi io adesso do subito la parola al nostro assessore Rita Barbieri per introdurre il tema. Prego.
Grazie Maurizia, buonasera a tutti da parte mia, da parte dell'amministrazione. Questa sera parliamo di un fiore all'occhiello che abbiamo tutti noi castelfranchesi, ma ci allarghiamo anche a tutta l'Unione, perché quando si parla di patrimonio librario e di cultura in generale, tutti abbiamo la fantasia che si accende, ma soprattutto anche delle domande che dobbiamo porci. Questa sera io desideravo provare insieme a voi, che ritengo fondamentale invitarvi a fare un affondo di questo tipo. Poi mi direte. Allora, adesso stasera parleremo sicuramente di un aspetto tecnico e io lascerò la parola ad Orietta Gelfi, a Patrizia Tagliazucchi, che approfondiranno il tema, vi daranno tutte le informazioni tecniche che vi servono e le domande, andranno a rispondere anche alle domande che vi verranno o che avete già in serbo. Però quello che prima volevo fare è che ci sono i primi due punti della schema di convenzione che andremo a votare, che è praticamente dice norme in materia di biblioteche, archivi storici, parlo della legge regionale del 24 marzo 2000, norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali. Poi vado al punto 2 di questa premessa, la cooperazione fra le istituzioni culturali in un'ottica sistemica, volta a favorire l'integrazione delle risorse informative, umane, finanziarie, migliorare la qualità dei servizi erogati, ma anche accrescere l'offerta culturale complessiva rivolta ai cittadini. Ecco, questa è una parte che io desidero tenere per questa premessa che voglio fare. Castelfranco è una città che legge. Questo titolo è un titolo per me molto importante, soprattutto in un periodo di dopo pandemia. Il patrimonio librario all'interno della nostra biblioteca è veramente un patrimonio, ma il fatto di potersi avvalere e mettersi in confronto con anche iniziative culturali rivolte al territorio che noi rappresentiamo, quindi l'Unione, è una forma di crescita in più. Abbiamo visto che le dislocazioni delle nostre biblioteche, i punti di lettura nelle nostre frazioni stanno andando molto bene, sono sentite dalle comunità come proprie e anche molto fruite. Il nostro sistema bibliotecario si avvale di punti di biblioteche nelle altre amministrazioni ovviamente molto più piccole rispetto alla nostra, ma che nella loro dimensione hanno un'identità che può essere un valore aggiunto. Parlo di Nonantola con la sua ludoteca, parlo comunque di aspetti che anche gli assessori nella conferenza che abbiamo fatto nei giorni precedenti a questo nostro incontro hanno portato al tavolo come degli stimoli, come il fatto di essere nella volontà, soprattutto nella pandemia, di fare delle iniziative culturali per incentivare la lettura, ma anche perché attraverso la lettura si dà una forma di cultura che stimola la fantasia, che stimola ciò che siamo individualmente ognuno di noi. Quindi è vero che si va al cinema, è vero che si va a teatro, dove comunque ognuno fruisce del proprio volontà, di dove si sente meglio, no? Ma è proprio una fonte di benessere che abbiamo noi amministratori e anche noi che rappresentiamo le nostre città e i nostri patrimoni, di valorizzare. Quindi abbiamo voglia, si diceva, di trovare degli spazi nuovi, degli spazi in movimento, di fare dei progetti culturali anche comunque di attesa, di far crescere lo stimolo a vivere le biblioteche, i punti di lettura sempre di più e entrare magari anche nell'animo di chi magari un libro non l'ha mai sfogliato, l'ha sfogliato poco. Quindi sicuramente le scuole sono comunque il cavallo di battaglia sul fatto che comunque devi insegnare a leggere, perché insegnare a leggere vuol dire anche insegnare a studiare i ragazzi, vuol dire sfogliare un libro, vuol dire sfogliare un qualche cosa che ti dia comunque uno stimolo proprio. Ma sicuramente parlare tanto di ciò che nelle biblioteche c'è. Non è giusto che le biblioteche siano viste solo come vado a prendermi il libro, ma anche come proprio punti di ritrovo, aggreganti, di conversazione, di confronto e quindi anche di crescita. Lo Spallanzani ha una biblioteca molto fornita, una biblioteca anche che ha una sua storia, perché comunque alla fine colloca l'Istituto Spallanzani come un istituto che nasce tempo fa, quindi ha un patrimonio librario che va indietro nel tempo e che comunque ha la volontà di dare ai ragazzi anche degli stimoli in più. Ma abbiamo anche il carcere qui nel territorio, che prima della pandemia avevamo già messo un'idea di integrazione, anche di coinvolgimento del patrimonio librario che c'è all'interno del carcere, poter pensare poi nello schema di convenzione, insomma allargarci il più possibile. Sono orgogliosa anche di dire che comunque il nostro sistema di convenzione, il nostro sistema bibliotecario si pone in un'ottima luce a livello provinciale, quindi comunque i nostri progetti e il nostro partenariato ce lo diciamo tra di noi, d'eccellenza, ne sono fiera, e anche il fatto di riuscire a essere comunque formatori di questi nuovi giovani che comunque si avventurano in queste anche nuove formazioni professionali. Infatti andremo comunque noi a formare la nuova la direttrice della libreria di Ravarino, perché comunque abbiamo a Castelfranco anche un patrimonio umano che comunque ci riesce anche a consentire di formare anche altre persone. Quindi ci tenevo a dirvelo, ci tenevo anche a dire che magari sarebbe bello provare anche a trovarci e a condividere iniziative. L'amministrazione è sempre stata sensibile e fortemente convinta del patrimonio della biblioteca. La biblioteca è vista anche come punto culturale in espansione, quindi comunque è un discorso in crescita. Ora mi chiudo perché entriamo nel merito più tecnico della serata, ci tenevo però a condividere con voi questo mio pensiero, perché ritengo che anche voi lo pensiate, forse esagero, però un po' come me, perché poi alla fine siamo tutti orgogliosi di ciò che abbiamo e di ciò che siamo. Grazie.
Grazie, ringrazio l'assessore per il suo intervento, ci dà spunti di riflessione ulteriore Ma adesso direi di passare la parola alla dottoressa Tagliazzucchi per la definizione e la spiegazione dell'oggetto di delibera, che è la convenzione. Quindi passo la parola alla dottoressa Tagliazzucchi.
Grazie, mi sentite?
Sì.
Perfetto. No, io sarò brevissima perché in realtà passerò quasi immediatamente la parola a Orietta, che ha seguito insieme alle colleghe, diciamo, del sistema bibliotecario distrettuale, quello che è appunto la proposta che stasera vi facciamo. Faccio solo un discorso di contesto. Ci siamo visti, credo, ormai 2 mesi fa per parlare di una convenzione con il Polo appunto di Modena e noi inseriamo la convenzione di cui parliamo stasera all'interno di quel contesto. Le biblioteche a livello nazionale sono organizzate in poli e noi aderiamo con la convenzione già approvata al Polo di Modena e aderiamo per conto anche dei comuni del distretto, in quanto siamo in qualche modo individuati come la biblioteca caposistema, essendo la biblioteca che ha, diciamo, la dotazione patrimoniale ma anche in qualche modo organizzativa più strutturata. E quindi abbiamo tutta una serie di funzioni che svolgiamo per conto anche delle altre biblioteche del distretto ed è questo un po' il motivo della convenzione che andiamo a rinnovare. In realtà questa è una nuova convenzione perché l'altra è scaduta, ma andiamo ad approvare questa convenzione che ha una durata di 3 anni. La convenzione prevede che ci sia una conferenza tecnica e una conferenza di assessori e quindi noi ci siamo già incontrati sia a livello tecnico che gli assessori si sono incontrati per condividere in qualche modo i contenuti dal punto di vista organizzativo della proposta che stasera vi presentiamo e quindi niente, io passerei immediatamente la parola a Orietta Ghelfi che rappresenta all'interno di questa organizzazione la direttrice della biblioteca di sistema e quindi è un po', diciamo, il punto nevralgico di tutto il sistema.
Grazie, dottoressa Tagliazzucchi. Io passo la parola allora alla dottoressa Ghelfi. Prego.
Buonasera a tutti. Allora, cercherò di presentare questa convenzione nel modo più chiaro e sintetico possibile. Allora, come premessa volevo dire che questa convenzione è uno strumento di gestione in realtà non nuovo, in quanto la provincia di Modena da oltre un trentennio è organizzata in sistemi bibliotecari, recependo la normativa regionale in materia, quindi la convenzione è sempre stato lo strumento attraverso il quale si regolavano i rapporti tra le biblioteche facenti parte di un sistema bibliotecario. E il nostro attuale sistema coincide con il distretto territoriale di Castelfranco ed è un po' questa la, diciamo, novità dell'ultimo triennio, in quanto in precedenza avevamo una conformazione territoriale diversa. E alcuni anni fa è uscito il comune di Spilamberto dal nostro ex sistema bibliotecario e attualmente coincide proprio perfettamente con il distretto di Castelfranco e con gli enti che sono elencati nell'oggetto. Dicevo, non è uno strumento nuovo, per cui anche il testo della convenzione ricalca in buona parte quelli precedenti, perché comunque si è rivelato uno strumento, insomma, efficace per la gestione. Abbiamo solo ritenuto opportuno fare qualche piccola modifica per adeguarci alle nuove esigenze e alla situazione attuale. Possiamo un po' ripercorrere i vari articoli perché danno un po' un'idea di come è organizzato questo strumento di gestione del sistema bibliotecario. Nella prima parte sono elencati gli organi del sistema che comprendono la conferenza dei rappresentanti, che è l'organo, diciamo, rappresentativo degli assessori dei comuni aderenti e del dirigente scolastico, La commissione tecnica, che invece è la, diciamo, il gruppo di lavoro tecnico, i bibliotecari, i rappresentanti delle biblioteche del sistema, e poi c'è la figura del responsabile del sistema, che di norma è il responsabile della biblioteca centro sistema, quindi di Castelfranco Emilia. Quindi ormai sono, diciamo che da sempre, visto che Castelfranco è sempre stata biblioteca capo sistema, di fatto l'ho sempre svolto io questo compito. E per quanto riguarda i servizi del sistema bibliotecario, allora diciamo che c'è una componente sicuramente tecnica, in quanto il sistema, come diceva Patrizia, è un'entità che rientra all'interno del polo bibliotecario modenese, per cui si rapporta con il comune gestore del polo modenese, che è attualmente il comune di Modena, dopo essere subentrato alla provincia. Quindi il comune caposistema ha sicuramente una funzione di raccordo con l'ente gestore, che è il comune di Modena. Raccordo che soprattutto riguarda, diciamo, la rete informatica delle biblioteche, l'utilizzo degli strumenti per la gestione delle biblioteche, quindi siamo in un ambito, diciamo, molto tecnico. Però c'è anche una parte dell'attività del sistema bibliotecario che è, diciamo, meno tecnica, ma si riaggancia a quanto diceva prima l'assessore. È la parte relativa alla promozione culturale, quindi c'è l'obiettivo anche di organizzare delle iniziative culturali e promozionali in comune. Un'altra attività molto importante che viene coordinata all'interno del sistema bibliotecario è sicuramente il prestito interbibliotecario, che numericamente è molto sviluppato ed è gratuito all'interno del sistema, per cui insomma, riesce a dare un buon servizio agli utenti di questo bacino territoriale. In questo testo, che sostanzialmente ricalca quello precedente, perché, come vi ho detto all'inizio, si è regalato comunque uno strumento efficace per la gestione, abbiamo ritenuto opportuno apportare alcune modifiche. In particolare abbiamo tolto tra i membri della commissione tecnica un membro del SIA, che era stato previsto nella precedente convenzione, in quanto diciamo, alla luce dell'esperienza di questi 3 anni di gestione del sistema bibliotecario, diciamo, abbiamo verificato che la commissione tecnica ha un taglio molto biblioteconomico, quindi di fatto non abbiamo mai ritenuto necessario la presenza di un dipendente, di un membro del SIA alle riunioni, che avevano appunto un taglio strettamente tecnico. Resta comunque la possibilità di collaborazione con il SIA, ma diciamo alla pari di ogni altro servizio o ufficio dell'Unione. E poi abbiamo aggiunto 2 articoli, l'articolo 9 e l'articolo 16, che prendono, diciamo, atto di un altro allegato della Fondazione, che è l'accordo di contitolarità del trattamento dei dati personali. Questo accordo faceva già parte della precedente convenzione che citava prima la dottoressa Tagliazucchi, cioè la convenzione di Polo, e quindi abbiamo ritenuto opportuno inserirla anche nella convenzione di sistema, adeguandoci alla normativa vigente. Perché parliamo di contitolarità del trattamento dei dati personali? Perché nel programma gestionale adottato da tutte le biblioteche del polo modenese, che poi è il programma adottato in tutta la regione Emilia-Romagna, vengono trattati i dati personali degli utenti. C'è una banca dati, un'anagrafica degli utenti, che ovviamente ha la sola finalità della gestione del prestito del librario, Però è un trattamento di dati personali e quindi abbiamo, diciamo, recepito anche in questa convenzione questa normativa, insomma, per garantire il corretto trattamento dei dati. Io direi di avervi un po', ovviamente ecco, c'è anche una parte finanziaria perché il comune centro sistema diciamo, gestisce in modo centralizzato la parte amministrativa, per cui vengono le spese del sistema bibliotecario vengono adottate dal comune centro sistema e che riceve poi la quota parte da parte degli altri enti e istituti aderenti, secondo una ripartizione delle spese che viene poi indicata dall'articolo 10 in poi. Sostanzialmente ci sono due tipologie di spesa. Le spese dovute al comune di Modena, che praticamente sono ripartite in base alla tabella delle tariffe che è già stata approvata nella convenzione di Polo, quindi sono, diciamo, spese prestabilite, fisse, e poi invece c'è la parte di investimento sulle iniziative culturali, che ovviamente viene valutata e programmata ogni anno dalla conferenza dei rappresentanti, cioè dagli assessori, e che prevede sostanzialmente una ripartizione in base al numero degli abitanti, anche perché non sarebbe possibile definirla, insomma, diversamente. Nel sistema bibliotecario fa parte anche la biblioteca dell'Istituto Spallanzani, direi fin quasi dall'origine della costituzione del sistema, perché è una biblioteca, diciamo, che ha un patrimonio specialistico e quindi si è ritenuto opportuno farla entrare all'interno del sistema bibliotecario perché comunque portava un valore aggiunto ai patrimoni delle nostre biblioteche, ma anche a livello, insomma, provinciale. La convenzione è potenzialmente aperta all'entrata di altri istituti o associazioni culturali che abbiano una biblioteca dotata di un patrimonio significativo e che abbiano comunque dei requisiti minimi, soprattutto in riferimento alla possibilità di mettere a disposizione questo patrimonio agli utenti. Direi di avere un po' riassunto i principali punti, resto disponibile se avete necessità di chiarimenti.
Grazie, dottoressa Gelfi, io chiedo, la parola la passo a voi consiglieri per i chiarimenti.
Posso, Presidente?
Prego, consigliere Amicucci, prego.
Grazie. Volevo chiedere alla dottoressa Gelfi, sono cambiate le norme per il prestito dei libri da un'altra biblioteca? Nel senso, io di Nonantola, che ho bisogno di un libro, che vado in biblioteca e vedo che è la biblioteca di Modena. La biblioteca di Modena lo spedisce a Nonantola? E a quali costi?
Allora, le regole non sono cambiate, cioè l'accordo esistente tra le biblioteche della provincia di Modena e del polo bibliotecario modenese sono rimaste invariate. Abbiamo già da molti anni, quando viene fatta una richiesta all'interno del polo modenese è tariffata e la spedizione, insomma, del libro costa 4 euro che è pagabile direttamente nella biblioteca dove l'utente si reca. Faccio un esempio: se un utente chiede un libro posseduto dalla biblioteca di Carpi, noi facciamo la richiesta, il libro arriva per posta e l'utente paga direttamente presso la biblioteca di Castelfranco i 4 euro che poi noi rimborseremo alla biblioteca prestante. Con 4 euro è possibile spedire fino a 2 libri. Quindi diciamo che cerchiamo sempre, magari quando ci sono delle richieste da parte di utenti, magari di trovare più libri presso la stessa biblioteca, insomma, per razionalizzare i costi. Questo è rimasto invariato, e così come è rimasto gratuito invece all'interno del nostro sistema bibliotecario, per cui il collegamento con Bastiglia, Bonporto, Nonantola, Ravarino e San Cesario è gestito internamente e non ha costi per gli utenti. Ecco, volevo dire che statisticamente la maggior parte dei movimenti di prestito interbibliotecario avvengono all'interno del nostro sistema bibliotecario, direi almeno 2/3, per cui insomma, di fatto riusciamo ad esaudire molte richieste in modo gratuito all'interno del sistema. Normalmente rivolgiamo all'esterno richieste di libri, insomma, più specialistici che ovviamente non si possono trovare in biblioteche di base di pubblica lettura. Poi abbiamo anche qualche rapporto con biblioteche fuori provincia che praticano il prestito in reciprocità gratuita, per cui quando possibile attiviamo anche questo canale sempre per andare incontro nel miglior modo possibile agli utenti.
Grazie. Posso fare un'altra domanda? Grazie.
Prego.
È possibile sapere, dopo gli ultimi investimenti, mi ricordo, vado a memoria, 10.000 euro, qual è il patrimonio librario della Biblioteca di Castelfranco? E se nello stesso ci sono anche dei libri in formato digitale? E in caso positivo, questi come vengono eventualmente consegnati? Grazie.
Allora, per quanto riguarda il patrimonio, adesso le statistiche, se vuole il numero preciso, le ho di fronte a me in una scrivania e glielo vado a prendere il dato, però diciamo indicativamente la biblioteca di Castelfranco, sto andando a memoria, abbiamo circa 80.000 volumi e un patrimonio di circa 5.000 documenti multimediali, cioè DVD, e 600 CD musicali che abbiamo comprato soprattutto quando è stata aperta la nuova sede, ma diciamo ultimamente ci sono altre modalità di fruizione della musica. Per quanto riguarda il patrimonio digitale, attraverso il catalogo delle biblioteche modenesi che si chiama Bibliomo, si può accedere anche alla biblioteca digitale chiamata Emilib, cioè se entra trova proprio l'icona di Emilib, che è la biblioteca digitale promossa anche dalla regione Emilia-Romagna e ha un patrimonio diciamo notevole che comprende sostanzialmente gli ebook che si possono scaricare gratuitamente. Poi c'è l'edicola digitale, quindi quotidiani e riviste online che sono accessibili anche da casa e altre risorse digitali. Anzi, direi che proprio purtroppo a causa della pandemia, la biblioteca digitale Emilib, che è stata ulteriormente promossa anche dalla regione Emilia-Romagna, ha avuto proprio una crescita notevole per quello che riguarda gli accessi e l'utilizzo delle risorse. Purtroppo, cioè, è stata un'occasione anche per promuoverla e per utilizzarla perché le persone non potevano recarsi in biblioteca.
Approfitto della sua gentilezza. Ovviamente bisogna essere registrati per poter accedere.
Allora, per poter accedere, allora io suggerisco, prima, allora innanzitutto bisogna essere iscritti in una biblioteca, anche se sono risorse utilizzabili da casa, bisogna essere iscritti in una biblioteca. Per quanto riguarda il primo accesso, si entra nel portale Bibliomo, che come dicevo è il catalogo online delle biblioteche modenesi. E nel primo accesso viene richiesto come login per entrare la tessera, il numero della tessera di iscrizione in biblioteca, e la data di nascita separata dagli slash. Successivamente il programma chiede di creare una propria password personale e pertanto il secondo accesso sarà numero della tessera di iscrizione in biblioteca e la password che l'utente ha creato. Come primo passaggio si entra nel catalogo Bibliomo, che tra l'altro offre anche dei servizi personalizzati per gli utenti. Con le medesime password si entra nella biblioteca digitale EmiLib. È una modalità che ho verificato anche di persona, perché ho le mie credenziali di accesso e è perfettamente accessibile. Magari le do anche alcune precisazioni per quanto riguarda l'utilizzo dei periodici. Potrebbe succedere in alcuni orari di punta che non si riesca ad entrare, ad esempio in un quotidiano molto richiesto, perché parliamo di licenze d'uso e quindi negli orari dove c'è più affluenza potrebbe succedere che non ci siano abbastanza accessi per tutti gli utenti che vogliono entrare. A me personalmente non è mai capitato, però è corretto dirlo. Per quanto riguarda gli ebook, non sono scaricabili se una persona ha come e-reader un Kindle, perché il Kindle è nato solo per il formato degli ebook Amazon e quindi ha un canale diverso. Io stessa ho un Kindle, quindi non riesco a scaricare gli ebook della piattaforma della biblioteca digitale EmiLib, però ad esempio li ho scaricati su un tablet, non è come leggere con un e-reader, però si riesce a fare, perché quelli della biblioteca digitale hanno il formato standard che non è quello di Amazon.
Bene, se ci sono altre richieste.
Posso, Presidente?
Prego, consigliere Santagnone.
Grazie, buonasera a tutti. Chiedevo qualche dato, se era possibile averlo, dal punto di vista, chiamiamolo finanziario, cioè dall'articolo 10 in poi, quindi dove è disciplinato che che ci sono ovviamente degli stanziamenti e che c'è anche un bilancio di sistema con un consuntivo, quindi rispetto a quelli che sono un po' i costi e i consuntivi, magari anche dello storico che possiamo avere, per capire un attimo dal punto di vista finanziario quali sono i contenuti, di questo sistema bibliotecario intercomunale. Grazie.
Allora, per quanto riguarda i costi, sono sostanzialmente abbastanza invariati da anni. Allora, i costi dovuti per l'adesione al polo modenese sono quelli previsti, comunicati dall'ente gestore, che è il Comune di Modena, e che erano già stati allegati alla convenzione di polo che è andata in Consiglio Comunale il 24 settembre dell'anno scorso. Complessivamente rimborsiamo al Comune di Modena 13.226 euro, di cui circa 5.600 sono a carico del Comune di Castelfranco. Sono, come dicevo, i costi che sono già stati resi noti quando abbiamo presentato la convenzione di polo. Per quanto riguarda invece la parte, relativa alle iniziative culturali, ovviamente queste rientrano in quelli che sono gli indirizzi, le proposte, la programmazione fatta dagli assessori alla cultura del sistema bibliotecario. Negli ultimi anni abbiamo sempre inserito un budget di circa 9.500 euro per le iniziative culturali da ripartire in base al numero degli abitanti tra gli enti del sistema. Per quanto riguarda l'Istituto Spallanzani, ha sempre dei costi relativi alla rete informatica, che sono quelli stabiliti dall'ente gestore. Poi versa una piccola quota, una tantum, per quello che riguarda le iniziative promozionali. Per darvi un po' un'idea di cosa si tratta quando parliamo di iniziative culturali e promozionali, nel triennio, come sistema bibliotecario, abbiamo portato avanti questi progetti. In primis, il progetto Nati per Leggere. Perché è un progetto nazionale che comunque tutte le biblioteche condividono e promuovono da anni, e quindi abbiamo pensato che fosse un progetto che poteva unire questo nuovo sistema bibliotecario. Le attività in particolare che promuoviamo insieme sono letture animate, rivolte alla fascia d'età 0-5 anni, che di solito vengono organizzate nel periodo ottobre-dicembre di ogni anno. Quest'anno, purtroppo, causa pandemia, in presenza ne sono state realizzate una parte, le altre sono state poi convertite in modalità a distanza. Un altro progetto che curiamo come sistema bibliotecario è la formazione sulla letteratura per ragazzi che proponiamo alle scuole del distretto. E anche questa è un'attività che nel corso di questi anni ha ricevuto sempre maggiore consenso e siamo riusciti a portare avanti un'attività formativa sul patrimonio dei ragazzi interessante con esperti in materia. Un altro progetto che portiamo avanti è un progetto di promozione della lettura che rivolgiamo al biennio dell'Istituto Spallanzani. Il tema della promozione alla lettura nei confronti dei giovani adulti è un tema molto attuale e considerato che appartiene al nostro sistema un istituto di scuola secondaria superiore, insomma, ci sembrava importante coltivare anche la promozione della lettura nei confronti di questa fascia d'età. Prima della pandemia abbiamo anche organizzato come sistema delle iniziative sulla cultura digitale, che hanno un po' l'obiettivo di aiutare quella fascia di popolazione che ha poca dimestichezza con il mondo digitale, sotto ogni aspetto, dall'utilizzo dell'hardware fino anche proprio alla conoscenza delle risorse informative in rete. Attività che purtroppo poi quest'anno è stata sospesa perché concretamente non era possibile realizzarla in presenza ed essendo rivolta a appunto fasce della popolazione che hanno difficoltà di utilizzo delle risorse digitali, non ci sembrava il caso di trasformarla insomma a distanza. Comunque questi sono un po' i filoni che abbiamo portato avanti in questi anni. Perché pensavamo che potessero essere condivisi in modo trasversale nelle biblioteche del sistema bibliotecario.
Grazie, stavo finendo di prendere gli appunti, scusate, e grazie anche per, appunto, per averci illustrato i progetti che sono stati portati avanti, insomma, che era un altro punto, un altro tema che mi interessava, quindi insomma ringrazio per averlo già presentato alla Commissione.
Ci sono altre richieste? Abbiamo la fortuna di avere con noi la dottoressa Gelfi, che è la storia della biblioteca di Castelfranco, oltre che la realtà e l'attualità.
Sono storicizzata.
Sì.
Faccio una domanda proprio di mia curiosità e interesse personale, sia un dato che c'è. A livello appunto di sistema bibliotecario intercomunale, quanti volumi abbiamo? Così, è una curiosità che mi è venuta, se è un dato che è a disposizione, insomma.
Allora, scusate, ho i dati ma non sotto mano, quindi devo andare proprio molto a memoria. Allora, la Biblioteca di Castelfranco, come vi dicevo, ha circa 80.000 volumi. La biblioteca di Bastiglia invece ha un patrimonio un po' piccolino, secondo me non arriva oltre i 10.000 volumi. Poi abbiamo Nonantola, che ha circa la metà del patrimonio di Castelfranco, Ravarino e San Cesario, secondo me sono intorno ai 30.000 volumi, ma sto andando molto a memoria, ma più o meno sono abbastanza parametrizzate con anche il numero degli abitanti. Se vuole il dato glielo posso mandare, perché comunque è un'analisi che abbiamo fatto, anche quella dei patrimoni, 3 anni fa, quando abbiamo costituito questo nuovo sistema bibliotecario. Quindi posso mandare i dati senza problemi, però adesso sto andando proprio un po' a memoria, ecco, sul numero.
Ti chiedo magari se mandi i dati, di mandarli magari a tutti i componenti della commissione con l'indicazione della data in cui sono aggiornati. Grazie.
Grazie, io li leggerei volentieri, perché proprio così è un dato che mi interessa e quindi mi farebbe piacere. Grazie, se li potremo avere.
Se posso aggiungere qualcosa che mi deriva anche dall'esperienza, credo, ma penso di dire una cosa non vera, chiedo la conferma a Orietta, che la nostra biblioteca storicamente si è proprio formata e costituita negli anni con un'attenzione molto particolare al settore della letteratura per bambini e ragazzi. Un'attenzione particolare che ha portato comunque la biblioteca a essere provvista sempre delle novità, dei testi di ultima pubblicazione, ma con un criterio e una scelta che veniva anche da uno studio, da un lavoro che la biblioteca faceva insieme alle scuole, c'era insieme, in particolare insieme agli insegnanti. Uno studio reciproco, la biblioteca offriva l'opportunità di formazione su questo tema alle scuole, agli insegnanti, quindi si è cresciuti insieme. Vi parlo già degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000 e penso e sono certa che questa tradizione di attenzione alla letteratura per ragazzi continui anche adesso e possa essere potenziata anche dalla presenza di Nonantola, che credo sia anch'essa una biblioteca che abbia molta attenzione a questo settore. Chiedo magari conferma alla dottoressa Gelfi di quello che ho detto.
Ma assolutamente, Maurizia. La nostra biblioteca nel corso di almeno negli ultimi 30 anni, diciamo, ha avuto una progressiva attenzione verso il mondo dell'infanzia e dei ragazzi, anche proprio come patrimonio. E il patrimonio dell'area ragazzi costituisce quasi la metà del patrimonio della biblioteca, ma è una scelta anche voluta, perché è importante che i bambini e i ragazzi trovino in loco, nel proprio paese, un'offerta varia e anche qualitativamente alta. In particolare abbiamo curato anche lo spazio dei piccoli, che è cresciuto in questi anni notevolmente. Cioè, quando ho iniziato a lavorare, praticamente i libri 0-5 anni erano un ripiano dell'area ragazzi. Adesso abbiamo 2000 volumi per i bambini. E colgo anche l'occasione per sottolineare che le iniziative che organizziamo per i bambini, per le scuole, i corsi sulla letteratura per ragazzi, per gli insegnanti, in realtà sono anche un'occasione per arricchire e aggiornare il patrimonio, grazie anche alla consulenza di esperti, per cui è un evento in sé, ma nello stesso tempo rimanda anche alla valorizzazione e alla maggior fruizione del patrimonio, quindi c'è proprio un nesso molto stretto tra tutte le iniziative che organizziamo e l'arricchimento della proposta libraria che poi diamo al pubblico. Quindi non sono attività che hanno solo valore in sé, ma proprio anche per quello che portano all'arricchimento del patrimonio. Ogni lettura che organizziamo per i bambini in realtà si porta dietro una bibliografia, una proposta di titoli, una selezione di titoli che cerca di portare qualità nella sezione ragazzi. Quindi il tuo discorso è perfettamente coerente con quelle che sono state proprio le politiche di sviluppo del patrimonio della biblioteca.
Posso, Maurizia?
Prego, Laura, prego. Consigliere Bottinelli.
Allora, io mi sento assolutamente di confermare quanto detto da Maurizia e dalla dottoressa Ghelfi per esperienza personale. E mi auguro davvero che quando finalmente ci saremo lasciati alle spalle questa pandemia possano riprendere le collaborazioni anche tra biblioteca e scuola, perché io ricordo in maniera molto positiva quando i bambini potevano con la sezione, con le classi, entrare insieme nella biblioteca, avvalersi di una lettura animata, e iscriversi alla biblioteca fin da quel momento. Quindi la lettura è sempre stata una cosa importante anche per noi nella scuola materna. E quindi confermo assolutamente tutto quanto è accaduto in passato, la formazione, le esperienze che abbiamo potuto fare sono state veramente molto positive e hanno accresciuto tutti, noi, i bambini, le famiglie, perché è stato un incentivo anche per le famiglie a portare i bambini in biblioteca, ci tenevano moltissimo i bambini ad entrare in biblioteca dopo. Grazie.
Infatti attraverso i bambini spesso recuperiamo anche il papà e la mamma.
Prego, se ci sono altre richieste di chiarimento. Volevo chiedere all'assessore Rita, hai piacere di aggiungere, di concludere, di dire qualcosa ancora?
No, volevo solamente ringraziare tutti e insomma per me è sempre una bella serata quando si parla di libri e di cultura di questo tipo e di così alto livello, perché poi insomma i professionisti vanno anche premiati nelle sedi opportune. Questo secondo me è un bel momento per dire grazie davvero ad Orietta, perché comunque è una grandissima portavoce e anche grande testimonianza di ciò che si fa e si fa bene. E, sì, sul discorso dei bambini e ragazzi l'amministrazione ci ha sempre puntato tanto e è proprio un orgoglio, perché è da lì che si deve iniziare a fare cultura, attraverso la scuola, attraverso la formazione. Quindi non ci fermeremo, andremo avanti su questa filosofia e faremo diverse iniziative, anche valorizzeremo spazi altri, e quindi ci diamo appuntamento al più presto. Grazie ancora a tutti, grazie Maurizia, grazie a tutti davvero, grazie Patrizia, grazie Orietta, buonasera a tutti, grazie, grazie, grazie.
Grazie a te, Rita. Volevo chiedervi ancora, io non voglio chiudere la discussione perché c'è ancora spazio per richieste. Se avete, è un'occasione preziosa perché non ci capita raramente di parlare della nostra biblioteca e di fatto è sicuramente un'eccellenza per la nostra città.
Posso, Presidente, un attimo?
Sì, prego, consigliere Montanari.
Mi accodavo alla richiesta della collega Silvia Santunione, visto che se la direttrice Ghelfi riesce a recuperare un po' di dati, mi poteva far piacere anche sapere come è suddivisa la popolazione tra gli iscritti alla biblioteca per fasce di età, quindi avere un po' un'idea di quali sono gli utenti, per sapere quando poi ci si va a confrontare appunto sul tema della biblioteca anche in altri ambiti, avere anche quel dato lì, quando sarà poi fatta la comunicazione ai consiglieri.
Chiedo una precisazione, questo dato solo, l'ultimo dato chiesto, solo riguardo la biblioteca di Castelfranco o anche riguardo le altre biblioteche del sistema?
Prevalentemente quella di Castelfranco, poi se non è troppo disturbo arrivare anche a tutto il sistema, bene. Però poi...
È che non so che punto sono le altre biblioteche con le statistiche, quindi...
No, prevalentemente poi i dati di Castelfranco, noi... A me premono un pochino più quelli lì, poi dopo li riporto, anche per diffonderli un po', se ci abbiamo bisogno di fare
Allora, premetto che le statistiche poi quelle degli anni precedenti sono anche pubblicate sul sito del Comune dentro alla voce biblioteca, per cui direi che diciamo ci sono i dati più importanti che fino al 2019, cioè il numero degli abitanti, i prestiti, i lettori attivi, insomma i dati principali sono pubblicati. E per quello che riguarda quelli del 2020, ovviamente con tutte le chiusure e le restrizioni che ci sono state, ovviamente il numero dei prestiti, degli accessi è calato, ma devo dire che complessivamente mi aspettavo un calo maggiore, nel senso che diciamo lo zoccolo duro insomma, dei lettori ha retto e anche il numero dei prestiti complessivamente è abbastanza buono, ecco, considerando che siamo stati chiusi più di 3 mesi nel 2020, considerato che quando abbiamo riaperto e tuttora ci sono delle restrizioni. Devo dire che un po' grazie alle forme alternative che abbiamo attivato per il prestito, un po' perché comunque insomma, il nostro pubblico forte è rimasto, il numero dei prestiti a mio avviso è rimasto abbastanza buono, ecco, considerando il contesto. Comunque ve lo faccio vedere.
Io mi volevo accodare in questo momento anche a Dorietta perché... proprio prendendo spunto da questo anno di pandemia, dove poi obbligatoriamente ti devi fermare e fare anche delle riflessioni. Devi capire quanto è stato il lavoro fatto anche per promuovere una lettura dove ci sono sì le persone che sono affiliate alla biblioteca o meno, ma quanto effettivamente la biblioteca non si è mai fermata anche nel affiancarsi a livello culturale alla città, perché poi delle iniziative insomma al telefono per i bambini, anche cose veramente inedite, perché raccontare favole attraverso uno strumento, cioè ci siamo proprio inventati, questo va dato merito. E quindi il fatto che la biblioteca deve essere uno stimolo per incentivare alla lettura sia attraverso i libri, perché comunque la sua storia, come diceva giustamente Maurizia, ha un grandissimo valore, ma deve guardare avanti e dare un'interpretazione a ciò che sono le biblioteche, dei punti vivi, aggreganti, che fanno comunità, che creano interesse, che stimolano le persone a partecipare ad iniziative magari attraverso i libri o entrare in questi luoghi, ed è questa la sfida più grande, per poter far sì che dentro la biblioteca ci sia un mondo magari inesplorato che ti si apre e dici wow, qui si sta bene, qui si fanno cose. E questo è l'obiettivo, poi è la grande sfida, che dopo anche questi momenti così scioccanti che stiamo ancora vivendo, devi obbligatoriamente guardare avanti, avvicinandoti il più possibile di nuovamente alle persone. Quindi l'orgoglio di non esserci mai fermati ce l'abbiamo, perché poi abbiamo sempre dato delle risposte, sia ai piccini che non ai piccini, ma a un po' a tutti, e anche questi sono dati che sono veramente importanti. Quindi grazie ancora, e insomma sarà la nostra premura tenerci informati. Ecco, grazie.
Bene, adesso
Presidente, posso?
Prego, consigliere Santunione, prego.
Grazie, sempre a proposito del patrimonio librario, nei numeri che ci sono stati forniti rispetto appunto ai volumi che ha a disposizione Castelfranco, sono compresi anche quelli dei punti di lettura delle frazioni o come dire, sono dati invece al di fuori di questi 80.000 circa volumi?
Allora, è compreso anche il patrimonio delle frazioni, anche perché la Piumateca Piumazzo ha una dotazione di circa 2.000 volumi, mentre a Gaggio non c'è una dotazione stabile, ma portiamo ogni volta una selezione di libri. È una scelta anche, diciamo, voluta, perché in questo modo si riesce a rinnovare periodicamente la scelta dei libri e anche a sfruttare di più il patrimonio già esistente nella biblioteca di Castelfranco. Questi punti di lettura hanno soprattutto la finalità di anche raccogliere le richieste degli utenti e recapitare in loco i libri che ha la biblioteca di Castelfranco. Quindi a Piumazzo abbiamo anche inserito una dotazione libraria, ma prevalentemente per bambini e ragazzi, perché comunque è anche una biblioteca che funge da biblioteca scolastica e quindi ha un senso porre un patrimonio stabile. Per gli adulti c'è una piccola selezione di libri, soprattutto di narrativa, insomma, però non abbiamo ritenuto opportuno ampliarla, perché dopo le persone, diciamo, una volta che hanno letto questi libri, dopo ne cercano altri, quindi ci sembra più funzionale portare una selezione periodica di libri della biblioteca di Castelfranco, anche perché abbiamo un patrimonio abbastanza ricco. In questo modo valorizziamo il patrimonio della biblioteca e rinnoviamo costantemente l'offerta agli utenti delle frazioni.
Grazie.
Consigliera Micucci aveva una domanda, prego.
Grazie Presidente. Chiedevo se come biblioteca avete per caso in ballo dei progetti per il servizio civile nazionale, visto che era stato prorogato, oppure per dei tirocini formativi, magari in convenzione con l'università. Poi chiedevo se la gestione è sempre della stessa cooperativa e se ci sono dei volontari. Questi volontari come sono organizzati, a chi fanno capo, se hanno qualche riconoscimento, contributi?
Allora, per quanto riguarda il Servizio Civile Nazionale, forse è più opportuno che risponda la dottoressa Tagliazucchi, perché ha una visione di insieme di quelli che sono i progetti dell'ente. Per quanto riguarda la ditta esterna che ha parzialmente in appalto la biblioteca, dal 2018 è la ditta Coop Culture, che avrà il contratto, il cui contratto scade nel 2022. Per quanto riguarda la collaborazione dei volontari, abbiamo da poco chiuso il procedimento per la coprogettazione, che ha portato alla stipula di una convenzione con un'associazione di volontariato del territorio che già collabora con la biblioteca da anni, che è l'associazione Bugs Bunny, con la quale realizziamo in coprogettazione delle attività che hanno lo scopo di promuovere la lettura nel territorio comunale.
Rispondo per quanto riguarda il servizio civile. Il comune di Castelfranco, come gli altri comuni del distretto, non sono più accreditati per il servizio civile universale da ormai direi un anno e mezzo, nel senso che è uscita la nuova normativa nazionale che imponeva una modifica rispetto al servizio civile e bisogna avere delle caratteristiche di un certo tipo, tra cui avere 30 sedi accreditate. Non è stata iniziata ad oggi la procedura d'accreditamento. La procedura d'accreditamento è abbastanza lunga e comporta almeno un anno dal momento in cui si fa la domanda. Ci sono dei ragionamenti in questo momento in corso, ma non c'è nulla ancora di concreto, per cui non possiamo, non essendo accreditati, partecipare a nessun bando nazionale, neanche ai bandi regionali. L'ultimo bando uscito è quello regionale, ma per partecipare bisogna avere l'accreditamento nazionale.
Chiedo scusa, dottoressa, e per eventuali tirocini in convenzione con l'università?
Allora, per i tirocini funziona che noi abbiamo delle convenzioni attive a livello generale, nel senso che noi accogliamo i tirocinanti, è una loro richiesta, cioè l'istanza parte dall'università. In questo momento abbiamo sospeso i tirocini un po' ovunque, anche nei nidi, dove di solito noi accogliamo anche lì i tirocinanti, e per un discorso legato appunto al fenomeno epidemiologico che stiamo vivendo. Se ci fossero delle richieste da parte dell'università di inserimento di tirocinanti, non avremmo difficoltà comunque ad accoglierle nella biblioteca con tutte le opportune precauzioni.
Un'ultima domanda, ma oggi si può andare in biblioteca solo per prestito libri o si può anche fare con il dovuto distanziamento lettura in loco?
Allora, al momento è possibile entrare in biblioteca e accedere ai posti studio. Ovviamente abbiamo dovuto fortemente ridimensionarli come numero per garantire il distanziamento. I posti sono prenotabili con il portale Bibliomo di cui vi parlavo prima. E devo dire che da quando abbiamo ripreso anche con i posti studio, che erano stati aperti a settembre, poi li abbiamo chiusi dopo il DPCM del 5 novembre, siamo ripartiti l'11 di gennaio, insomma diciamo che normalmente sono quasi tutti occupati i posti, quindi la risposta è stata molto buona da parte degli studenti. Purtroppo i posti non sono tantissimi perché proprio per rispettare il protocollo anti-Covid.
Chiedo scusa, dottoressa Ghelfi, solo con Bibliomo o anche se telefono e parlo con lei?
No, abbiamo, per una questione di gestione, abbiamo adottato lo stesso sistema che hanno anche le altre biblioteche del polo modenese, ad esempio la Delfini. Abbiamo preferito far utilizzare questa modalità perché così è, diciamo, unilaterale, insomma, non ci sono sovrapposizioni. Poi comunque abbiamo verificato che gli studenti, che insomma normalmente sono anche i più abili nell'utilizzo di questi strumenti, non hanno avuto delle particolari difficoltà. Tra parentesi, è anche poi un'occasione per conoscere anche il catalogo delle biblioteche e le sue funzionalità.
Grazie.
Quanti sono adesso i posti studio utilizzabili?
Allora, purtroppo non sono tanti, sono 16 nella sala studio al primo piano, quindi praticamente quasi un terzo rispetto a prima, e 10 al piano terra. E adesso stiamo valutando di aggiungere altri 6 o 7 posti nel soppalco che inizialmente doveva essere destinato agli utenti per la lettura di quotidiani e riviste, ma visto che questo sarà uno degli ultimi servizi che verrà aperto perché non consente un flusso controllato dei documenti, stiamo valutando di mettere a disposizione altri 6 posti nel soppalco. E purtroppo sono veramente pochi rispetto a quelle che sarebbero le possibilità della struttura, però dobbiamo tenere un distanziamento di 1,5 metri tra coloro che sono seduti, quindi con il metro in mano e con l'RSPP abbiamo potuto definire solo questi posti.
Posso, Presidente?
Prego.
Grazie. Per la dottoressa Tagliazucchi, Castelfranco non ha i requisiti per essere accreditato, cioè quali sono i requisiti che non ha?
Allora, non ho detto che non ha i requisiti, ho detto che è uscita una nuova normativa nazionale che ha cambiato radicalmente quello che era il servizio civile facendolo diventare servizio universale, per cui adesso ci sono delle procedure di accreditamento diverse che solitamente vengono fatte dalle unioni perché richiedono tutta una serie di sedi, ad esempio, che non sono più quelle che noi avevamo. Noi avevamo, se non ricordo male, accreditato 2 sedi. E ce ne vogliono 30 per avere i requisiti, quindi bisogna avere una potenza anche organizzativa diversa da quella che noi abbiamo in questo momento. Quindi quando uscì questa cosa, ed era il 2018-19 credo, non è stata avanzata la procedura di accreditamento e quindi i bandi che sono usciti adesso, cioè l'anno scorso, non erano bandi candidabili. In questo momento stiamo valutando come procedere, nel senso che se si vuole fare una procedura di accreditamento bisogna dotarsi di una struttura organizzativa con un potenziale molto alto, quindi 30 sedi, e in queste 30 sedi possono andare i servizi civili che devono avere ognuno, cioè deve essere un OLP ogni 2 servizi civili, che vuol dire mettere a disposizione un dipendente 18 ore del suo tempo per ogni servizio civile, perché 36 ore diviso 2 fa 18, poi bisogna avere tutta una serie di figure per la progettazione, per la verifica, per il controllo e via dicendo. L'ultimo progetto che avevamo presentato, perché adesso magari è un pezzo che non ho seguito perché purtroppo sono arrivata solo a gennaio, io sono arrivata nella fase in cui l'ultimo progetto presentato era stato bocciato, non era passato, e quindi le nuove progettazioni che usciranno però ci vedranno nelle condizioni di non avere requisiti perché noi non siamo in questo momento accreditati. E dicevo che anche gli altri comuni del distretto non sono accreditati, quindi penso che ci siano dei ragionamenti in questo momento da fare a un livello ampio, nel senso che bisogna mettere insieme un po' di energie per fare un accreditamento di questo genere. È anche cambiata proprio la finalità del servizio civile, nel senso che dobbiamo cominciare ad approcciarsi verso il servizio civile non più come facevamo 20 anni fa o 15 anni fa, insomma, quando è nato, no? Nel senso che il servizio civile è più uno strumento di integrazione di fasce fragili, diciamo, una quota proprio deve essere destinata a queste fasce fragili della popolazione giovanile e spesso le amministrazioni, parlo per mia esperienza non qua e quindi non voglio dire cose non vere, ma spesso i servizi civili sono stati vissuti come una risorsa
ok? Come una risorsa che andava a integrare quelle che erano le competenze o insomma all'interno degli enti. Adesso si chiede alle amministrazioni di fare un importante sforzo di tutoraggio nei confronti dei servizi civili, perché ripeto, ci vuole un OLP ogni due servizi civili che dedica metà del suo tempo lavoro, quindi 18 ore, a un servizio civile. Quindi capite che ha un impegno importante, nel senso che si dà un valore importante al servizio civile in un'ottica proprio di integrazione rispetto alla comunità. E in questo momento tutto quello che io so su questa cosa è questa, cioè so che non è stato avviato ai tempi il percorso di accreditamento e insomma, sono dei requisiti che in questo momento andrebbero ricercati.
Bene, grazie. Diciamo che torniamo alla nostra convenzione. Consigliere Micucci aveva un'altra richiesta?
Sì, per concludere, quindi andrebbe fatto magari a livello di unione per avere più sedi.
Non ho sentito male, scusi.
Dico, quindi sarebbe da avviare.
Questa è una delle possibilità, nel senso che questo è un territorio che diciamo ha altri intorno a sé altri comuni che sono nella medesima condizione, però non è una valutazione senz'altro che spetta a me in quanto tecnico. Ripeto, però è una delle opportunità che ci possono essere da valutare.
Bene, io adesso devo porvi questa domanda: se ritenete di andare a di porre in discussione in consiglio questa delibera, o se la diamo come conclusa la discussione all'interno della commissione. Quindi chiedo ai gruppi consigliari di pronunciarsi.
Per il mio gruppo, Presidente, può andare direttamente al voto.
Presidente, anche per noi si può andare al voto direttamente.
Presidente, anche per noi direttamente al voto, grazie.
Sì.
Presidente, anche per noi.
Bene, grazie.
Anche per Porto Urbano al voto.
Va bene. Chiedo alla consigliere Bottinelli.
Sì, può andare direttamente al voto.
Bene, io intanto saluto.
Buonasera Lega.
Buonasera.
Mi sono collegata solo ora, ma credo sia presente il consigliere Fantuzzi.
Sì, è stato presente tutto il tempo, pur essendo in viaggio, comunque è stato con noi.
Ha già dato risposta in merito all'indicazione.
Ha già dato risposta, sì.
Allora, grazie Enrico, chiedo scusa, ma io non avevo sentito, sono perfettamente concorde al voto.
Bene.
Sono qua Cristina, buonasera.
Ringraziamo Enrico che ha viaggiato, guidato e ha seguito la commissione. Bene, io allora dichiaro conclusa il nostro incontro di commissione 2. Vado a cessare la registrazione, non prima di non avervi ringraziato tutti quanti, veramente. È stato veramente interessante, ogni volta ci occupiamo di questo argomento, e ringrazio tantissimo la dottoressa Tagliazucchi e la dottoressa Gheffi, che ci ha illustrato con dovizia di particolari le attività della nostra biblioteca e del nostro sistema. Quindi ringrazio tutti e vi auguro una buona serata.
Grazie, buona serata.
Grazie, buona serata a tutti. Grazie mille.
Grazie. Buonasera a tutti e grazie.
Buonasera, grazie.
Buonasera a tutti e grazie.
Grazie, buonasera, grazie.